Right Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Cosa c'entrano la legge elettorale e la riforma della caccia con i diritti umani? Parecchio, anche se a prima vista potrebbe sembrare un'esagerazione. Per l'ultima puntata della stagione 2025-2026 di Right Now ho scelto due temi italiani perché mi sembra delineino una linea coerente, reazionaria, estrattivista e che impatta sui nostri diritti. Uno dei nodi della riforma elettorale del governo Meloni è il premio alla coalizione che prende un solo voto in più delle altre. Insomma, un premio di minoranza che trasforma un partito o un gruppo di partiti che non hanno superato il 50% in una maggioranza con più della metà dei parlamentari. Roberto Zaccaria, insieme ad altri 160 docenti di diritto costituzionale, ha firmato un appello contro questa legge elettorale.
Il principale, diciamo, difetto che ha il premio è un'aggiunta per chi vince, ma è una sottrazione per chi perde. Quindi a un certo punto il voto non sarà più uguale, perché io che ho votato un partito o uno schieramento che ha avuto il 42 avrà magari il 32 alla fine in termini di rappresentanza, mentre chi ha votato per uno schieramento che ha il 43 avrà il 58. Ecco, questo elemento è l'elemento distorsivo per eccellenza del valore della rappresentanza, del voto uguale.
Ecco dunque un primo diritto in discussione. Il mio voto potrebbe non contare come il tuo. Per far uscire questa discussione dall'ambito accademico, i firmatari dell'appello faranno una maratona oratoria domani al Teatro De Servi di Roma. Perché i professori vedono un rischio che la riforma elettorale Meloni, accompagnata dalle altre riforme sulla giustizia, sulla comunicazione, sul diritto a manifestare, restringerà ulteriormente gli spazi di libertà. Sentiamo ancora il costituzionalista Roberto Zaccaria.
Partiamo da un elemento basico anche in questo caso, che sono le liste bloccate. Cioè, noi da tanti anni abbiamo perso l'abitudine a scegliere i parlamentari. Cioè, la scelta dei parlamentari significa l'avvicinamento del corpo elettorale a chi ci rappresenta. Perché io non mi avvicinerò mai a un consesso dove io non ho scelto i partecipanti. E naturalmente vuol dire anche l'autonomia dei partecipanti a prendere posizioni su alcuni diritti fondamentali, cioè i decreti sicurezza che diventano delle norme che praticamente sanciscono nuove figure penali, nuovi reati, nuove persone che andranno in carcere, che reprimono il dissenso. Cioè, tutto questo è fondamentale, ma è fondamentale poi alla fine anche il meccanismo che riguarda altri diritti, cioè la possibilità di dissentire anche con riferimento a queste norme restrittive sul nuovo patto europeo di migrazione e asilo, che capovolge il diritto di asilo e lo trasforma in una specie di prerogativa alla deportazione. Tutto si tiene. E allora il premio da una parte deforma il risultato elettorale, la non possibilità di scelta degli elettori scoraggia i cittadini da partecipare alle elezioni e non responsabilizza chi è in Parlamento.
Ripetiamo l'appuntamento, salvaguardare la Costituzione, domani, martedì 30 giugno, dalle 15 al Teatro De Servi, Roma, via del Mortaro 22.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
La riforma della caccia votata dal Senato stabilisce che un bene di tutti, la natura o chiamatelo ambiente, l'ecosistema, venga privatizzato e governato da chi vorrebbe sfruttarlo. È come se l'Avis venisse gestita da Dracula. Sentiamo Michele Galuano, direttore dell'Ente Nazionale Protezione Animali.
Il primo problema è che viene stravolto completamente un concetto. Cioè la fauna selvatica con questa legge non viene più protetta a beneficio di tutti, ma viene gestita. E da chi viene gestita? Da chi ammazza, e cioè dai cacciatori.
Come sono riusciti a far passare questo messaggio culturale che loro possono decidere?
purtroppo è un mood che non è originale in Italia, ma è comune alle destre mondiali. Due giorni fa Trump ha autorizzato l'uccisione di 400.000 esemplari di fauna selvatica in territori in cui bisogna fare estrazione di petrolio. Un altro capo di Stato, Milei, in Argentina, appena si è insediato, la prima cosa che ha fatto ha abolito il Ministero dell'Ambiente. Non c'è più in Ungheria Orban, ma Orban qualche anno fa ha fatto, spendendo 150 milioni di euro, la Fiera Internazionale della Caccia. Quindi il problema è questo, è il concetto di una certa destra nazionale italiana e internazionale è controllare e utilizzare e sfruttare la natura.
Si chiama estrattivismo. Poche persone monopolizzano un bene comune. In Italia si applicherà la natura, se la legge spara tutto passerà anche alla Camera. I cacciatori non vogliono essere definiti una lobby, però lo sono. Ma più forti di loro ce ne sono altre due, dice Michele Gualano, che ha scritto sul tema il libro L'ultima trappola, People Edizioni.
I cacciatori hanno ragione, perché non sono più una lobby. Sono pochi, sono pochissimi, non incidono nulla sul piano politico, sul piano elettorale, sono veramente pochi, sono ridotti, sono poco meno di 600.000 in Italia. Il problema è che i cacciatori vengono utilizzati da due lobby molto più forti che hanno grandi interessi. Le due lobby sono quelle degli armieri e quelle degli agricoltori.
Ma io capisco gli armieri, ma francamente non capisco cosa c'entrano gli agricoltori.
Io nel mio libro faccio un esempio, sono dati ufficiali, e tra l'altro sono dati di Federcaccia e di Nomisma, quindi non c'è l'integralista animalista che va a cercare e si inventa i dati. Nel periodo post-Covid, in un anno, c'è stato il prelievo dalla natura di 29.000 tonnellate di carne di fauna selvatica. Da questo è un grande interesse economico, e l'altro grande interesse economico è la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie che oggi ci sono e sono previste dall'attuale legge 157 che vogliono abolire a tutti i costi. Oggi sono previste ma sono no profit, con la nuova legge assumono carattere imprenditoriale.
حقوق الإنسان
سخويات إزراخ
حقوق بشار
براوة человека
براوة людини
Mga karapatang pantao.
Renchuan.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria @ fondazionediritti-umani.org.
Tre donne, Rosy Braidotti, Jennifer Guerra, Giorgia Serughetti. Tre esperienze professionali, tre età diverse. Insieme hanno scritto un libro, Giù le mani del femminismo, edito da Rizzoli, dove il numero 3 ricorre ancora, come sentirete nella lettura di Giorgia Serughetti, filosofa politica alla Bicocca.
Prima che si intitolasse così, Le tre Guinee di Virginia Woolf aveva un altro titolo, Sull'essere disprezzate, On Being Despised. Woolf aveva avuto l'idea di scrivere il testo dopo che l'amico scrittore Forster le aveva annunciato la sua intenzione di non ammettere alcuna donna al London Library Committee, di cui era un membro influente. Ma l'avanzare del fascismo in Europa la spinse a cambiare argomento. Da saggio sull'assenza delle donne nella cultura, il libro si trasformò in un pamphlet contro la guerra, strutturato come risposta a una lettera di un anonimo gentiluomo che chiede all'autrice di devolvere una somma di denaro a un'associazione pacifista. Nella complessa risposta dell'autrice emerge con chiarezza la sottile eppure ovvia continuità tra il disprezzo per le donne della società patriarcale e l'accettazione della tirannia e della guerra come modi di condurre le cose. Oggi viviamo in un tempo molto simile a quello in cui Woolf scrisse Le Tre Guinee, e anche se non siamo ancora al punto da doverci tappare le orecchie mentre scriviamo per non ascoltare l'abbaiare dei fucili e il gracidare del grammofono, riteniamo necessario riaffermare ciò che la scrittrice inglese chiarì con forza ormai quasi 100 anni fa: non esiste femminismo che non sia antifascista. Oggi la parola femminista viene svuotata, manipolata e saccheggiata da chi si è sempre nutrito di sopraffazione, oppressione e di quel disprezzo di cui parlava Woolf, non solo per le donne, ma per chiunque non incarni la norma patriarcale. La sua storia viene banalizzata e ridotta a una lista di conquiste individuali perché si renda compatibile con la visione del mondo che soggiace alle ideologie conservatrici, quella di una società gerarchica, disuguale, soggetta a un potere centrale, forte, autoritario. Noi che abbiamo pensato e scritto insieme questo libro non ci consideriamo depositari di nessun vero femminismo. Tuttavia, mentre non esitiamo ad affermare che il femminismo può essere tante cose, sentiamo il bisogno di ribadire che non può essere qualsiasi cosa. Il significato del femminismo si realizza solo nel riconoscimento della sua genealogia che si è sviluppata nella tradizione antifascista, progressista, laica, democratica e antiautoritaria. In questo libro vogliamo proporre tre argomentazioni contro tre indebite appropriazioni del femminismo, tre distorsioni di questa genealogia. Le nostre tre Guinee da devolvere a una causa lunga 100 anni.
Questa stagione di Rights Now finisce qui. Grazie a chi ci ha seguito in diretto, in podcast su Radio Popolare. Continuate a seguirci iscrivendovi alla newsletter danilodebiasio.substack.com e se potete facendo una donazione a fondazionediritti umani.org.